Bene, come dicevamo, insomma, ritorniamo in diretta dopo lo spazio sulla Palestina e ricordo a 33 anni dalla prima intifada. Ci spostiamo di continente e ci andiamo a dare, come dire, uno sguardo, a puntare il nostro sguardo sul continente africano con il quindicinale spazio di Radio Africa. Benvenuto ancora
una
volta sulle frequenze di questa radio.
Ciao a tutti e a tutti. Allora, eccoci qua, raccontiamo un po' quello che è successo in questi 15 giorni. Naturalmente non possiamo raccontare tutto, prendiamo alcune delle cose che ci sembrano più interessanti e ritorniamo un po' a parlare dell'Algeria, perché in Algeria c'è stata un'evidente stretta repressiva, una stretta repressiva che ha coinvolto da una parte un oppositore che si chiama Karim Tabou, che è una figura centrale del movimento di protesta in Algeria, che è stato condannato lunedì a un anno di prigione con accuse come attentato alla sicurezza nazionale, assolto anche però dall'attentato alla morale dell'esercito in seguito a delle dichiarazioni in cui lui criticava il regime e l'esercito nel maggio del 2019 durante una manifestazione. E Karim Tabou si è difeso dicendosi orgoglioso di queste accuse, perché sono le stesse accuse che avrebbero coinvolto Osin Ait Ahmed, che è uno dei dirigenti storici dell'indipendenza e che è sempre un oppositore socialista al regime, che fa parte del partito di Tabou. Chiaramente c'è stato anche una critica nei confronti del procedimento, perché Tabou era già stato condannato il 24 marzo scorso a un anno di prigione con lo stesso capo d'accusa, cioè attentato alla sicurezza nazionale, perché aveva pubblicato un video su Facebook in cui criticava l'ingerenza dell'esercito negli affari politici, e quindi in pratica lui è stato condannato per una pena che aveva già scontato sostanzialmente, e quindi chiaramente l'avvocato ha fatto presente che questa cosa di condannare una persona per lo stesso reato, insomma, è inaudita, è una evidente violazione della legge. E lui è capo di un piccolo partito di opposizione che si chiama l'Unione Democratica e Sociale ed è uno dei volti più noti del movimento dell'Iraq. Il suo ritratto è regolarmente portato durante le manifestazioni settimanali contro il potere in Algeria fino alla loro sospensione che è stata a marzo scorso proprio a causa della crisi sanitaria. E poi Tabou è tornato recentemente sulla scena politica perché è accusato con una certa violenza il presidente francese Emmanuel Macron di sostenere il suo omologo presidente algerino Abdelmadjid Tebboune, e lo ha fatto durante un'intervista con il settimanale Jeune Afrique e ha sollevato abbastanza un polverone, e perché ha parlato di Macron fustigando la sua politica come una sorta di ipocrisia ipocrita, perché sta sostenendo un potere arrogante che imprigiona giornalisti, che conculca le libertà pubbliche, e di fatto effettivamente la situazione della libertà di stampa in Algeria, insomma, comincia seriamente a preoccupare, perché il potere algerino sta stringendo sulla stampa indipendente, si assiste a un degrado delle condizioni di lavoro. Il 2 dicembre scorso molti siti di informazione web francofoni ma anche arabofoni, Caspa Tribune, Tariq News e altri, sono stati bloccati dalle autorità algerine, e poi addirittura una televisione privata, Caspa Tribune, gli articoli di questo sito potevano essere visti solamente con VPN, con un sistema sostanzialmente di sicurezza. E questo è il Ministero della Comunicazione che è responsabile di questa censura. Nessuno, diciamo, si accolla alla responsabilità di questa censura, però di fatto in questo momento esiste una stretta repressiva nei confronti dei giornalisti e della informazione in genere, e quindi una situazione che poi può spingere a rientrare in clandestinità moltissimi esponenti anche della comunicazione. E inoltre, in piena crisi sanitaria, le autorità continuano a reprimere i propri militanti, non solo giornalisti e blogger, perché cercano di, in qualche maniera, di impedire il ritorno in piazza del movimento di contestazione. Ci sono 90 persone attualmente imprigionate in Algeria perché accusati di essere collegati con la contestazione, procedimenti che soprattutto riguardano pubblicazioni su Facebook che criticano le autorità, e in particolar modo si sono accaniti i giudici contro il Comitato Nazionale per la Liberazione dei Detenuti, questa associazione di solidarietà con i prigionieri d'opinione. E quindi qui ci ritroviamo, diciamo, fra non molto l'anniversario dell'inizio dell'Iraq, perché era nel febbraio del 2019, questo movimento che insomma reclamava un profondo cambiamento del sistema che era stato costruito dopo l'indipendenza del 1962 in Algeria e che ha provocato la caduta del presidente Bouteflika dopo 20 anni di potere e del suo clan. Però contemporaneamente questi scossoni che ha dato il movimento Iraq al potere algerino hanno fatto sì che l'esercito conquistasse uno spazio di manovra inusitato per l'Algeria, e quindi il movimento non ha potuto più manifestare perché c'è stata questa situazione sanitaria, e quindi ci ritroviamo di fronte a un ulteriore aumento della repressione, anche dal punto di vista della repressione nei confronti appunto della libertà di stampa, e contemporaneamente a uno stallo da parte del movimento che non si prende le piazze, anche se poi, per esempio, dal punto di vista dell'opinione pubblica, questo movimento sta avendo sempre più successo, per esempio la mobilitazione che c'è stata per la liberazione del giornalista Khaled Radrani, che è stato condannato a 3 anni di prigione, sempre per reati di opinione in Algeria. C'è da dire anche che il potere, in questo momento il maggiore rappresentante di questo potere, almeno ufficialmente, sia il presidente Abdelmadjid Tebboune, è ricoverato in ospedale in Germania, probabilmente non si sa se affetto da Covid o meno. Comunque sicuramente è un potere che in questo momento, almeno quello ufficiale, è decisamente indebolito, e bisognerà vedere quanto la crisi sociale ed economica, che comunque continua a mordere anche se l'Iraq non ha più modo di scendere in piazza, contribuirà insomma a rompere questo stallo, diciamo, che per il momento. Poi naturalmente le manifestazioni a febbraio ricorderanno l'anniversario della nascita del movimento e vedremo quanto spazio riusciranno a ottenere nelle piazze.
Pronto, eccoci. Pronto? Sì, ti sento.
Quindi un po' questo era il, diciamo così, il quadro su quello che sta avvenendo in questi giorni in Algeria. Non so se vogliamo mettere un pezzo musicale ad hoc o vogliamo continuare con le notizie.
Possiamo pure interrompere, possiamo mettere, dicevamo,
Carte de Séjour, sì, che era, come dire, pronto sul piatto.
Sì, sì, mettiamo Carte de Séjour.
Ok.
Des souvenirs familiers, il revient à ma mémoire. Des souvenirs familiers, je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier sur le chemin de l'école. Je chantais à pleine voix des romances sans paroles. Vieilles chansons d'autrefois, douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge partager mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime
Le carte di soggiorno, non ti sento più.
Eccoci, adesso mi
Eccoci
senti?
Qua. Adesso ti sento.
Qualche piccolo problema tecnico ce l'abbiamo sempre.
Sì. A proposito dell'Algeria, stavo vedendo anche che addirittura c'è stata una risoluzione d'urgenza del Parlamento europeo, portata avanti peraltro dai gruppi centristi socialdemocratici, che che è stata presentata il 26 novembre e che in questa risoluzione denuncia proprio la repressione da parte delle autorità algerine nei confronti delle libertà e poi dell'utilizzo del codice penale e della nuova Costituzione, quella che hanno tentato di far approvare con il referendum. Qui si parla di intimidazioni, aumento degli arresti per motivazioni politici e detenzioni arbitrarie dall'estate del 2019, mancanza di indipendenza della giustizia, torture, attentati alla libertà di espressione e di associazioni, restrizioni supplementari con il pretesto della crisi sanitaria, per non dimenticare i femminicidi, gli attentati, i diritti degli Amazigh e delle minoranze religiose. E quindi questa richiesta del Parlamento richiede proprio la stesura di un rapporto internazionale a carico di Algeri, e quindi insomma c'è un'attenzione anche che riguarda le istituzioni europee riguardo a quello che sta avvenendo in Algeria. E poi io continuo a non sentirti, non so se vado avanti.
Sì, scusa un attimo, ma c'era una telefonata di un ascoltatore, quindi mi sono distratta un attimo.
Ecco.
Abbiamo chiuso sicuramente, stavi concludendo
sull'Algeria. Sì,
sull'Algeria.
Sì, abbiamo concluso sull'Algeria con questa questione della risoluzione d'urgenza che il Parlamento europeo ha discusso il giovedì 26 novembre, e adesso potremmo andare a un'altra situazione di crisi, quella dell'Etiopia.
Certo.
Può aggiornare quello che sta succedendo.
E sì, anche lì c'è stata una risoluzione, o comunque c'è stato un presunto accordo fine novembre di pace, che però non mi pare che abbia dato i suoi frutti. Insomma.
No, decisamente no, anche perché poi Abiy Ahmed, il premio Nobel per la pace, diciamo così, ha detto che il 28 novembre scorso ha annunciato la presa della capitale Mekelle, della capitale del Tigray, affermando che è finita la cosiddetta fase attiva dell'operazione militare che aveva lanciato contro il fronte di liberazione del Tigray, il partito che dirigeva la regione del Tigray nel nord del paese da anni. E il governo etiope ha assicurato che adesso ristabilirà l'ordine, i servizi di base nel Tigray e la situazione di sicurezza e soprattutto l'assistenza umanitaria. Ma questo a quanto pare non è esattamente così, perché innanzitutto la guerra non è finita con la conquista di Mekelle. Il governo etiope ha detto di aver conquistato Mekelle senza aver spasso sangue di civili, ma le testimonianze sono ben altre. Si parla almeno constatati di 27 civili morti, più di 100 feriti da parte di tiri di artiglieria e di missili contro i civili e le infrastrutture civili, che sono durate da mattina a sera, secondo quanto dicono alcune fonti ospedaliere. E poi c'è anche il discorso della difficoltà dell'approvvigionamento. Diciamo che il TPLF, che è un esercito in organizzazione, il Fronte di Liberazione, è nato nella guerriglia e con la guerriglia abbatté il governo del Derg nel 1991. Adesso molto probabilmente utilizzerà una strategia analoga, perché ha lasciato le città e si rifugierà in questo territorio che loro conoscono perfettamente per portare avanti una lunga guerra di guerriglia, cercando poi di internazionalizzare il conflitto per avere un appoggio esterno, mentre invece Idi Ahmed e l'esercito federale etiope avevano invece l'interesse a chiudere prima possibile questa situazione. C'è da dire che i tigrini sono abituati a questa guerra di guerriglia, anche se poi i loro leader, non c'è stato quel cambio generazionale, quindi i loro leader adesso hanno più di 60 anni, quindi non sono molto adatti, diciamo così, a una guerra di guerriglia. Il problema è che poi in questo momento il Tigray è completamente isolato dal resto del mondo, quindi ci sono molte difficoltà per quanto riguarda l'approvvigionamento di tutto quello che serve, e che va dal carburante per i generatori degli ospedali, all'elettricità, ai guanti, analgesici, antibiotici, insomma la situazione è molto critica dal punto di vista degli ospedali. E poi c'è stata una severa restrizione di accesso e con il taglio delle comunicazioni, e quindi è molto difficile poi valutare anche la situazione sul terreno e la verifica indipendente delle informazioni. Quello che poi si è visto durante questo mese di guerra è stata la presenza anche di milizie di natura etnica, come quelle Amara, che sostenevano l'esercito federale, e ci sono stati dei casi di vere e proprie pulizie etniche, tentativi di sostituzione della popolazione. Il caso di Mackay, dove sono morte più di 600 persone, e ancora non si chiarisce bene quali sono state le dinamiche. Quindi il venerdì scorso il commissario europeo incaricato della gestione della crisi aveva detto che in Sudan, per esempio, cominciano ad esserci sempre più problemi per quanto riguarda i profughi, perché i profughi che sono scappati nel Sudan, il Tigray confina nella parte nord-est con nel nord-ovest con il Sudan, sono cresciuti sempre di più, si parla di circa 46.000-50.000 persone. Il governo etiope ha detto che sono pronti a riaccoglierli, ma naturalmente nessuno si fida, e quindi insomma rimangono ancora lì in condizioni estremamente, estremamente difficili. Inoltre il governo etiope ha anche detto che adesso cercherà di prendere e di assicurare la giustizia ai fuggitivi, intendendo con i fuggitivi i dirigenti del TPLF, e quindi con il tentativo, diciamo così, di processarli e di sostituire i vertici al capo dello Stato tigrino. E questo ovviamente non è molto, molto semplice, perché nonostante le affermazioni da parte del colonnello dell'esercito federale a una televisione molto vicina all'autorità di Addis Abeba, che l'esercito avesse bombardato un rifugio dei dirigenti del TPLF, nel quale c'era anche Gebre Michael, che è il capo del TPLF, poi non si è rivelato effettivamente fondato. E quindi la prospettiva per Idi Ahmed è una prospettiva di vittoria apparente, ma anche insomma il rischio di sostenere il peso di una guerra di guerriglia in un territorio che i tigrini conoscono benissimo. Per affrontare questa guerra poi dovrà prendere delle forze sia dal fronte somalo, ma anche da Addis Abeba. E questo probabilmente porterà a un indebolimento da parte del potere centrale, quindi tutte le, come dire, le prospettive di una implosione dello Stato etiope sono ancora tutte sul campo, anche perché appunto i tigrini hanno molto più interesse a coinvolgere a livello regionale, e per il momento è stato solamente regionale, poi lì in quella zona sono presenti anche militari di tanti altri paesi come la Francia, l'Inghilterra, la Cina, e che ancora non sono intervenuti in questo conflitto. Ovviamente i tigrini hanno interesse a coinvolgere, a mettere dentro gli eritrei, per esempio, che sono i loro storici rivali. E poi, una volta che per i tigrini non c'è più la possibilità di espansione verso il resto dell'Etiopia...
Però scusa, se ti interrompo un attimo, però come dire, i tigrini sono, in realtà sono visti, sono nemici, tra virgolette, sia degli etiopici che degli eritrei, quindi si trovano un po' dentro una dentro... insomma, tra l'incudine e il martello, da questo punto di vista...
Eh sì, in pratica sì, perché in realtà i tigrini rappresentano una quota piccola della popolazione etiope, che sono circa 112 milioni di abitanti, se non sbaglio,
e anche per chi ascolta questa radio potremmo dire che sono quelli che durante il periodo, insomma, della colonizzazione italiana, anche durante il fascismo, erano quelli che venivano chiamati gli abissini, no?
Praticamente sì, e loro hanno governato l'Etiopia per 30 anni, hanno governato l'Etiopia perché erano all'interno di questo partito federale. Poi gli equilibri sono cambiati nel 2018 con l'arrivo di Ahmed al potere. Ahmed invece proviene dalla popolazione Oromo, e quindi c'è stata questa alleanza tra Oromo e Amara, e gli Amara sono un'altra parte dell'Etiopia. Gli Amara soprattutto erano quelli che sostenevano l'imperatore Haile Selassie ancora prima, e quindi c'è questa alleanza che di fatto ha esautorato i tigrini e ha cominciato a scalfire il loro potere. Adesso si trovano abbastanza isolati, però c'è da dire che il TPLF, che nasce come un movimento marxista studentesco, all'interno del suo dibattito, della sua nascita, ha sempre avuto una corrente che parlava del nazionalismo tigrino, cioè l'idea di espandersi anche verso le zone dell'Eritrea che sono abitate dai tigrini. E quindi potrebbe essere che, mancando questa espansione verso l'altra parte dell'Etiopia, si rivolgano verso l'Eritrea e comincino a rafforzare questa corrente del nazionalismo tigrino, e quindi l'Eritrea diventa in quel momento un avversario. Peraltro la guerra che è stata combattuta in maniera sanguinosa al confine tra l'Eritrea e il Tigrai è stata combattuta soprattutto dai tigrini, e chiaramente tutto questo si riverberà sul regime di Afeworki, che ha il potere ad Asmara, che fino adesso ha mantenuto il potere grazie all'emergenza militare, ha fatto la pace con Ahmed, diciamo che in questo momento probabilmente ha partecipato anche all'offensiva contro il TPLF, tant'è che da Makkale erano partiti anche i missili verso Asmara. Adesso probabilmente si ritroverà in difficoltà, e bisogna vedere se potrà continuare a mantenere il suo pugno di ferro sulla popolazione eritrea. Quindi ci saranno anche dei cambiamenti molto probabilmente di equilibri in seguito a questi spostamenti, a questa guerra, sempre che poi si vada verso una conclusione di questa guerra, cosa che non è per il momento all'orizzonte.
No, infatti, anche perché, insomma, mi pare che le notizie di un paio di giorni fa sono che anche le forze armate etiopi hanno anche aperto il fuoco e arrestato dei membri dello staff dell'ONU, no? Perché all'insegna di quell'accordo di fine novembre che permetteva un corridoio umanitario, siccome poi di fatto questo corridoio non si è aperto, sembrerebbe che hanno provato in qualche modo a raggiungere i campi profughi questi membri dello staff dell'ONU, che però sono stati fermati. Alcuni siti parlano di arresti, altri parlano semplicemente che gli hanno sparato contro, insomma, ma la tensione sul campo è molto alta.
Sì. Hanno ostacolato questa missione di riconoscimento dei servizi di sicurezza dell'ONU nel Tigray, e oltretutto la squadra dell'ONU non è stato concesso l'accesso a un campo dove peraltro c'erano rifugiati eritrei, perché anche gli eritrei sono fuggiti dal regime di Asmara e sono venuti nel Tigray o in Etiopia, nella località tigrina di Shire, questo è successo. E in pratica hanno impedito anche l'arrivo di 4 membri dell'ONU nel campo che confina di Umera, che confina tra l'Eritrea e il Sudan. E sono stati allontanati, qualcuno dice che hanno anche sparato, e quindi insomma diventa piuttosto complicato anche sostenere la popolazione che scappa da questa guerra.
Certo. E io manderei un altro brevissimo contributo, certo, musicale, questa volta di Facolì, e poi facciamo un rapido, visto che il tempo corre sempre veloce, una rapida occhiata su altre situazioni, mobilitazioni, proteste nei paesi africani. Okay. Va bene?
Je vois leur manigance, leur calcul politique. Je sais leur arrogance et leur vision cynique. Je te dis ce qu'ils en pensent du réchauffement climatique. Ils mentent avec aisance, c'est Pinocchio pathétique.
Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud.
Encore combien de temps vont-ils nous mettre la disquette? C'est sur le dos des mêmes qui font leurs plus grosses recettes. Y'a le sang d'innocents sur les mains de leurs boulettes. Et ça depuis des siècles. Mais il est temps de leur dire stop. Il est temps qu'ils assument leur faute. Je vois la chute en suivant.
Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud.
Je respire la fumée, je suis à bout de souffle. Je vois les fleurs faner, l'atmosphère nous étouffe. Ils ne font que promettre, c'est foutre de la morale. Ils n'ont qu'une chose en tête, c'est leur paradis fiscal.
E noi sfumiamo Facolì, magari lo riproporremo alla fine di questo spazio, per tornare in voce e ancora uno sguardo su quello che sta succedendo negli altri paesi africani.
Sì, c'è un periodo di tornate elettorali che ci sono state, si stanno susseguendo, poi magari quando avremo tempo potremo pure fare un approfondimento, insomma, sul senso di del processo elettorale, del multipartitismo in Africa, multipartitismo che nasce intorno agli anni 90 con la dichiarazione della Boldi Mitterrand, che però poi di fatto, insomma, non ha risolto le questioni relative, insomma, alle disparità sociali dell'Africa e all'agibilità politica. Diciamo che per esempio le elezioni che ci sono adesso in Ghana, che stanno aspettando i risultati. Il Ghana generalmente, insomma, è stato considerato un esempio di alternanza democratica, anche se poi la situazione è piuttosto tesa, perché mentre si aspettano i risultati ci sono stati degli scontri e delle violenze fra gli opposti sostenitori dei presidente uscente e dell'oppositore, che peraltro era l'ex presidente. Da una parte c'è il presidente Nana Akufo-Addo, che ha 76 anni, del partito del nuovo partito patriottico, l'NPP, che cerca di ottenere il suo secondo mandato. È interessante vedere come questi candidati sono sempre più anziani, mentre invece l'Africa è un paese giovane, quindi insomma quale possa essere la capacità di questi presidenti di intercettare, come dire, le sensibilità dei cittadini, insomma, è problematico. E mentre invece il suo predecessore si chiama John Mahama, che ha 62 anni, che è leader dell'opposizione, il Partito Nazionale Democratico, si presenta appunto per queste elezioni. E fino adesso diciamo che solo la commissione elettorale è abilitata ad annunciare i risultati ufficiali, anche se qualcuno parla che il presidente già si sta proclamando vincitore. Sono stati il 91% dei seggi sono stati scrutinati e lui già parla di aver ottenuto il 52,25% dei voti. L'opposizione contesta questa proclamazione, ci sono stati anche degli incidenti, si è mossa anche la comunità dell'Africa occidentale chiedendo ai due candidati di rispettare quel patto che avevano fatto di preservare la pace, cioè di non contestarsi per quanto riguarda i risultati elettorali. In realtà i problemi del Ghana, i veri problemi sono la disoccupazione dei giovani, che è una disoccupazione enorme su una popolazione la cui maggior parte è di sotto dei 35 anni. Dopo il 2000 questo paese che è ricco, perché ha oro, cacao, adesso sempre più recentemente anche il petrolio, era cresciuto dal punto di vista, insomma, del PIL, ma molte regioni del Ghana continuano a vivere una situazione di estrema povertà, che è ulteriormente aumentata a causa naturalmente della pandemia, che ha toccato profondamente il paese. Quindi questo PIL, che fino adesso insomma è cresciuto, è sceso allo 0,9 secondo quanto dice il Fondo Monetario Internazionale, cioè al tasso più basso da 30 anni a questa parte. Il Ghana peraltro è stato, come dire, è stato coccolato dal Fondo Monetario Internazionale, perché era stato uno dei paesi che aveva assunto in maniera più zelante le indicazioni di dei piani di aggiustamento strutturale del Fondo Monetario Internazionale dopo la crisi del debito degli anni 90. E vicino al Ghana c'è la Liberia, e anche in Liberia sono andati alle urne per votare su un referendum che era stato richiesto dal presidente George Weah, il famoso cacciatore, di ridurre il mandato del capo dello Stato di un anno e da 6 a 5 anni, e quindi questo tentativo, diciamo così, di cambiare un po' l'assetto costituzionale, che è stato contestato anche qui dall'opposizione, perché adesso a questo referendum dove si dovrà votare sì o no a questi 8 emendamenti alla Costituzione, che appunto la riduzione del mandato presidenziale da 6 a 5 anni in qualche maniera nasconde il tentativo di potersi ripresentare anche per il terzo anno, perché di fatto azzera il conteggio, e quindi l'opposizione vede questo tentativo come un tentativo da parte di UEA di ripresentarsi, e come hanno fatto peraltro i suoi omologhi nei paesi vicini, come ha fatto Alpha Condé in Guinea e in Costa d'Avorio Alassane Ouattara. E quindi i partiti principali dell'opposizione in questo paese, che peraltro è stato segnato da una ferocissima guerra civile, insomma invocano i partiti dell'opposizione il boicottaggio. E poi c'è la questione della doppia nazionalità, perché anche se il referendum prevede il riconoscimento della doppia nazionalità, che è una cosa molto importante, che divide parecchio la Liberia, che è la più antica repubblica dell'Africa nera, fondata nel XIX secolo sotto l'impulso degli Stati Uniti ed era popolata da schiavi liberati, e centinaia di migliaia di liberiani sono fuggiti dalla guerra e dalla miseria per vivere all'estero, dove hanno ottenuto la nazionalità, soprattutto negli Stati Uniti, quindi c'è una differenza molto forte all'interno della società liberiana fra la popolazione autoctona, che rimprovera all'elite che comanda americano-liberiana, e UEA è uno delle prime volte, uno dei primi presidenti che non appartiene a questa elite, e di utilizzare l'oro che hanno guadagnato, l'oro, insomma, le ricchezze che hanno guadagnato in Liberia, per, fuori dalla Liberia, per costruirsi invece la, una,
un potere,
agio, diciamo così, anche all'estero. E quindi, se questa cosa, questa revoca della proibizione della doppia nazionalità che risale al 73, cambierà, gli appartenenti a questa doppia nazionalità avranno accesso alle proprietà in Liberia, e quindi, insomma, ci sarà una certa situazione anche di cambiamento all'interno di certi equilibri, e quindi anche questo aspetto è molto sentito dalla popolazione liberiana.
Io penso che, insomma, visto l'ora, possiamo pure, insomma, fermarci qui, magari anche rispetto a quello che dicevi te, analizzare.
Aspetta, ti sento a intermittenza.
Dicevo, penso che vista l'ora possiamo anche fermarci qui, magari sì. Sarà, mi piace questa idea di poter analizzare un po' insieme tutta questa tornata elettorale, insomma, che si sta avvenendo nei vari paesi africani, perché spesso si ripetono, no? L'abbiamo detto anche la volta scorsa, si ripetono alcune dinamiche, ma forse mettere un pezzo di riflessione in più su che significa e qual è la prospettiva, magari può aiutarci a comprendere un po' meglio questo grande continente. Quindi non so se volevi, se c'era proprio qualche notizia, se no chiuderei veramente la trasmissione.
No, direi che ci possiamo fermare qua, poi magari settimana prossima, cioè fra due settimane, raccontiamo anche altre cose che hanno a che vedere purtroppo con delle situazioni drammatiche di strage di innocenti, veramente il caso di dirlo, che si stanno verificando nella zona della Nigeria controllata da Boko Haram e in Mozambico. Poi magari fra due settimane ne
certo.
Parliamo.
Bene, grazie ancora, e ci risentiamo quindi fra 15 giorni. Ciao,
okay,
grazie.
Grazie, ciao, e un abbraccio a tutti e a tutti.
Ciao.